Buonasera, buonasera e prima di tutto una domanda, la nostra domanda, quella che vi poniamo ogni sera, e cioè come state? Questa è Cura Radio, sono passate da poco le 19, io sono Mattia, sto trasmettendo da casa mia e da casa sua a Caldonazzo c'è la mia compagna di avventure via Skype, Francesca, ciao.
Ciao Mattia, ciao a tutte e tutti. Come
Allora,
stiamo allora?
come stiamo? Come, un po' malinconici oggi con questo tempo. Qui a Trento sta piovendo, lo dico per le nostre ospiti che non sono della regione, che vi presenteremo tra pochissimo. Un po' malinconico, sì. Poi.
Però Mattia si vede che non hai un orto, perché chi ha l'orto è felicissimo invece che piova, fra cui me, appunto, perché così non devo stare tutta la sera con la pompa a dare l'acqua. Noi contadine invece siamo contente che piove, vedi?
Ecco, noi contadine, tra poco avremo un'allevatrice con noi, ma direi, Francesca, se sei d'accordo, di presentare tutte le nostre ospiti di questa sera e il tema di cui ci occuperemo.
Sì, perché oggi con molto entusiasmo, molta contentezza, ci prepariamo alla giornata di domani, che è il 1º maggio, quindi un'altra giornata bella, importante da passare assieme nella maniera più bella, perché ieri abbiamo detto con le nostre ospiti, i nostri compagni, parlando di bambini e di montagne. E abbiamo condiviso l'idea che la società siamo noi, che questo momento di emergenza, di coronavirus, ci sta dando l'opportunità di un cambiamento radicale e noi vogliamo essere partecipi, vogliamo essere, dei motori di questo cambiamento nella direzione che ci piace. Quindi oggi, ci stiamo preparando al 1º maggio nella maniera che secondo me è più bella e per farti capire, prima di presentare le nostre ospiti, di cosa parleremo, ti chiederei di mandare un audio.
Ecco qua, detto fatto.
You escaped, didn't you?
You make it sound like I was in prison.
Weren't you?
No, but I left without telling anyone.
Why did you leave?
God expected too much of me.
Dio mi chiedeva troppo, pretendeva troppo da me. Che cosa abbiamo
Sì,
ascoltato, Francesca?
lo so, infatti, probabilmente ci attireremo delle critiche, ma in verità era per partire con questo tema forte di oggi che riguarda la voce delle donne, quindi il femminismo e la questione di genere in una maniera un po' ironica. Questo che avete sentito è un pezzo di Unorthodox, che è una serie che ha fatto molto scalpore, appena uscita su Netflix, e così è stata definita estremamente femminista perché racconta la storia di questa ragazza molto coraggiosa e chiaramente è una maniera indegna per presentare le nostre meravigliose ospiti che invece sono assolutamente in prima linea per quanto riguarda le questioni importanti e serie che oggi affronteremo e sono appunto Barbara Poggio che è una nota, notissima docente di sociologia che si occupa da tanto tempo di questioni di genere.
Ciao Barbara.
Ciao Barbara.
Ciao, buonasera.
Con noi ci sarà anche Giovanna Martelli, già deputata e rappresentante di movimenti femministi, molto attiva sulle tematiche di genere. Ciao Giovanna, grazie di essere con noi. E
Ciao, grazie a voi, ciao a tutte e tutti, grazie a voi.
infine, l'ultima di questa prima parte la faccio presentare a te, Mattia, visto che è una nostra comune amica.
Sì, Alessandra Filabozzi, che tra l'altro io non sento da un secolo, ma che sono felice di avere qui questa sera, che lavora con il centro antiviolenza donna Lisa, a Roma. Ciao Alessandra. Eccoci
Ciao, ciao a tutte e tutti. Eccoci,
qua.
quindi insomma avete già capito che affronteremo le tematiche di oggi con delle donne di tutto rilievo e abbiamo invitato ognuna di loro per un motivo particolare. Inizierei con Barbara perché l'abbiamo vista molto attiva sui social perché in questo periodo così, è così che ci incontriamo, ci parliamo e ci, tra virgolette, vediamo, però su una tematica che ci pare estremamente forte e importante per noi di Radio Cura che con la nostra comunità cerchiamo ogni giorno di capire cosa ci sta succedendo, quali sono le decisioni che vengono prese anche nelle sedi istituzionali, qual è la società che si sta delineando. Dentro questa emergenza non possiamo dire assolutamente alla fine di questa emergenza, ma sappiamo che fra qualche giorno ci saranno comunque dei cambiamenti. Allora, te Barbara, in particolare hai elaborato e hai studiato, insomma, comunque ci hai fatto conoscere alcune riflessioni proprio su quello che sono state le iniziative di governo, a partire proprio dalle famigerate commissioni tecniche. Le task force che da tante parti hanno sollevato molte perplessità proprio sul numero delle donne che sono partecipi.
Sì, ovviamente tutti seguiamo, immagino, con una certa apprensione cosa succederà, cosa sarà questa nuova fase 2, cosa ci aspetta il futuro in un momento di grande incertezza, anche, insomma, anche di ansia, e quindi anche la composizione di chi avrà voce maggiore nel delineare il futuro. L'ho fatto anch'io e devo dire che nel farlo sono rimasta un po'. Un po' colpita, ecco, sicuramente perché le task force, oppure insomma le commissioni, i comitati, i cabine di regia, ci sono un sacco di nomi che si usano, sono molte, ce n'è una generale, poi ci sono tutte quelle istituite dai vari ministeri. In realtà non è facilissimo recuperare la composizione, questo è anche un problema perché insomma in un'ottica di trasparenza sarebbe importante sapere chi sono le persone che decidono sui vari ambiti. Non è possibile su tutte farlo, ma insomma siccome nelle prime che vedevo mi colpiva moltissimo, io avrò anche una deformazione professionale su questo, ma comunque era un dato abbastanza impressionante, direi tra tutti, quello che poi ha fatto anche circolare le tante proteste o le tante raccolte di firme. È quello che riguarda il Comitato Tecnico Scientifico della Protezione Civile, che era composto inizialmente da 8 persone, poi è stata ampliata a 20 e di donne non ne ha neppure una. Però poi ci sono tutta una serie di altre commissioni. Diciamo, la madre di tutte le commissioni è la task force, appunto, quella generale si chiama Task Force Fase 2, che è questo super comitato, insomma, presieduto da Vittorio Colao, e qui ci sono 4 donne su 17 persone. Però in altre 0 appunto su 20 nel Comitato Tecnico Scientifico, ne cito alcune, insomma, il Ministero della Salute ha una sua task force, mi pare siano 3 su 20, anche quella sui dati, sulla tecnologia, insomma, l'innovazione tecnologica, 14 donne su 74 persone. Non sappiamo quello sulle banche, ma su questa io direi che mi azzarderei a dire che non saranno migliori gli equilibri. Quindi, insomma, alla fine, laddove ci sono i numeri, perché appunto non ci sono dappertutto, complessivamente la percentuale delle donne è sotto il 20%. Io ho calcolato, insomma, in questo modo un po' artigianale, perché appunto non sempre era possibile, 18,6%, con un'unica eccezione, che è quella del Ministero della Famiglia e delle Pari Opportunità, della Ministra Bonetti, che ha costituito in controtendenza, diciamo, un comitato tutto di sole donne. Sono 13, si chiama Donne per un Nuovo Rinascimento, e sono donne eccellenti, non che. Sono donne veramente speciali, tra loro c'è la Giannotti del CERN, c'è Ilaria Capua, Ersilia Vaudo, Lella Golfo, insomma Federica Mezzani. Ci sono dei nomi importanti di persone estremamente esperte che secondo me stavano bene anche in un comitato più generalista. Insomma, mi spiace un po', sono, come dire, mi sembra una cosa bella, riconosco alla ministra Bonetti la volontà di probabilmente andare anche in controtendenza, oppure potremmo dire in un modo un po' più popolare, mettere una pezza sul buco, ma però
Sì.
spiace, insomma, che l'unico comitato di donne, forse qui ci poteva invece stare qualche uomo, peraltro, è quello che si occuperà degli squilibri di genere. Allora, il tema è la questione che ponevo è perché, come dire, il futuro di tutti può essere designato soprattutto da uomini e le donne si possono occupare solo del futuro delle donne. Insomma, questo per me è un problema. Allora, ho posto la questione, l'ho posta più volte sulle pagine dei giornali locali, perché anche a livello provinciale non è andata diversamente.
13 uomini e due donne, leggiamo la task force. Tira, che
Esattamente, che poi
meraviglia.
sono persone bravissime, cioè non, veramente non entro nella questione. E poi io, insomma, era da giorni che insistevo su questo punto e alcune persone, non tante, però alcuni mi hanno risposto, mi hanno scritto, mi hanno detto, ma io non capisco questo problema, in una situazione di emergenza bisogna guardare il merito. E allora lì mi sono veramente un po' arrabbiata perché... Come il merito, come se non ci fossero le donne, come io non ho mai pensato che tu devi fare una commissione e metterci dentro le donne perché sono donne, per carità, devi mettere dentro le persone migliori, ma tra le persone migliori ci sono le donne, è assurdo pensare che non ce ne siano, cioè è impensabile che non esistano. Allora ho provato a fare questa lettera, insomma, aperta a Conte, a Speranza e a Borrelli, a capo della Protezione Civile. E ho fatto un elenco di possibili nomi in Italia, ma non solo, naturalmente, perché la persona, per esempio, a scoprire per prima il coronavirus è stata una donna molti anni fa, tra l'altro autodidatta perché non era neanche riuscita ad entrare all'università, eppure l'ha scoperto lei. Ilaria Capo è una delle principali esperte al mondo e tra l'altro sappiamo la sua storia perché lei è dovuto andarsene dall'Italia per una situazione veramente incresciosa, tra l'altro. Qualche mese fa tutti a dire che bravi gli angeli, le ricercatrici dello Spallanzani, erano tre donne anche loro, una di loro precaria. Insomma, ho provato, adesso non lo faccio, per sapere, vi dico, insomma, a fare un elenco di nomi italiani che sono andati all'estero, che studiano questi temi, o persone invece che vivono in altri paesi e sono punti di riferimento importanti nella ricerca del vaccino, nelle politiche di sicurezza, insomma, che... E mi chiedo perché noi in Italia non li vediamo. Ora, lo sappiamo che un po' è anche per esperienza, insomma, nei contesti di potere, gli uomini fanno fatica, a vedere quando le donne non ci sono, perché non sono abituati a vederle. Però credo che questo sia un problema e credo che noi abbiamo almeno il dovere di dirglielo.
Ecco, io credo che stiamo parlando di un problema di rappresentazione rovesciata, no? Della diversità di genere. Lo citavi tu, Barbara, ma lo fa anche Giovanna Martelli nella lettera che insieme ad altre ha spedito al presidente Mattarella. Effettivamente nelle professioni sanitarie, quelle in prima linea per combattere il virus, in realtà c'è una sovrarappresentazione di donne. Ci sono ovviamente nelle professioni scientifiche che stanno studiando la risposta al virus, ci sono appunto negli ospedali, ma anche nel lavoro di cura quotidiano. Le donne sono sovrarappresentate, spesso precarie, con lavori mal pagati e sottopagati, e però non c'è nessuna rappresentazione invece delle donne, come abbiamo sentito anche da Barbara, ai livelli più alti, a quelli che dovrebbero decidere il nostro futuro, la risposta alla crisi, Giovanna Martelli. C'è un rovesciamento, no? Quasi sociale, insomma.
Sì, c'è un rovesciamento e noi quando abbiamo pensato questa lettera che abbiamo inviato appunto al presidente Mattarella, abbiamo raccolto 400 firme e abbiamo già inviato al presidente appunto la nostra lettera, siamo partite proprio da qui, no? Dal fatto che comunque sì, è vero che le donne non sono rappresentate nella task force e lo segnaliamo. Siamo andate a cercare le motivazioni e le motivazioni sono anche arrivate, cioè nel senso che le risposte che ci sono arrivate sono state, beh, sì, certo, non ci siete perché, non siete perché abbiamo scelto le funzioni apicali, no? E quindi chiaramente da questo è chiaro che noi nelle posizioni apicali non ci siamo, perché comunque sono... molto spesso di esclusività maschile. Questo perché la politica, e qui si tratta della politica, ha un sistema, è un sistema di potere patriarcale e quindi chiaramente le donne fanno fatica ad entrare nelle posizioni apicali. E comunque anche quando ci siamo, il potere patriarcale è così forte che rischiamo di essere anche noi subalterne, no? Questo lo dico con grande, insomma, serenità e chiarezza, nel senso che anche noi poi alla fine siamo subalterne e introiettiamo quella modalità, quel tipo, quel modo di fare politica che è propriamente maschile, a differenza di quanto accade nella società. Quindi anche qui c'è lo scollamento che c'è tra la società e la politica, diciamo la politica che gestisce, la politica che sta nei palazzi, chiamiamolo così, è lo stesso scollamento che sta comunque anche all'interno di questa estromissione delle donne dalla vita pubblica. Noi questo l'abbiamo scritto molto chiaramente nella lettera al presidente Mattarella, che ha firmato anche Francesca, dove appunto abbiamo detto: guardate che noi comunque anche rispetto alla Carta Costituzionale, per il lavoro che abbiamo fatto nella nostra vita e per quella funzione di cura, che è una funzione sociale alla quale abbiamo svolto in tutto il tempo della storia repubblicana, siamo quelle che hanno rimosso gli ostacoli che appunto chiede la Costituzione quando parla nell'articolo 3 appunto della rimozione degli ostacoli per arrivare al pieno riconoscimento della persona e quindi dei suoi diritti.
Allora,
Questo è un punto che abbiamo sottolineato, ma siamo andate oltre, nel senso che abbiamo detto anche: guardate che non c'è bisogno di esperti, perché comunque ci sono donne che in questo paese hanno prodotto norme, riforme, leggi, dispositivi in grado di gestire la fase. E quindi questo l'abbiamo sottolineato molto, molto fortemente, insomma, e chiediamo al Presidente di prendere una posizione, perché serve una società più equilibrata, se vogliamo una società più sicura, e non può esserci coesione sociale se non ci sono le donne. Questo è il senso della nostra lettera.
certo, e tra l'altro sia la lettera di Giovanna, sottoscritta da tanti, che quella di Barbara, poi la trovate anche riportata sulla nostra pagina Facebook di Radio Cura. E, a Giovanna e Barbara, però, vorrei chiedere una cosa prima di passare la voce ad Alessandra, che darà con la sua testimonianza un apporto ulteriore alla riflessione che stiamo facendo. Al di là del fatto che sembra. È sfiancante, diciamocelo, dover essere ancora qui da una parte appunto ribadire le eccellenze femminili come nella lettera di Barbara o appunto la questione dei diritti, la nostra presenza nella società, il nostro attivismo anche politico trasversale, come diceva Giovanna. Noi speravamo, penso di non essere stata l'unica, che questa grande botta emotiva, politica, economica che questo virus ci stava dando e ci sta dando, desse uno scossone in positivo anche, oltre che le tragedie che sappiamo. Parliamo di donne che hanno supportato sulle loro spalle un peso incredibile. Il 68% degli operatori sanitari sono donne, questo perché sono le più presenti, come accennava anche prima Mattia, poi l'80% delle commesse sono donne, che sono quelle più esposte, il 90% dell'assistenza domestica. Quindi speravamo di essere qua oggi a parlare di altro, e invece perché chiedo ad entrambe, facciamo un breve giro, poi passiamo la parola ad Alessandra, secondo voi, al di là così, dei vecchi vizi della politica e del potere di stampo maschilista e capitalista, perché abbiamo dovuto assistere alla costruzione di decreti e di scelte economiche e politiche che in qualche maniera stanno disegnando una società con delle donne che addirittura fanno dei passi indietro. Questo mi riferisco naturalmente, poi ne parleremo anche più avanti, per tutto ciò che sta succedendo anche nelle case, quindi i congedi parentali, la chiusura delle scuole, tante cose che sicuramente metteranno la donna in una situazione più complicata. Quindi, guai.
E comincio io?
Vai, Barbara.
Allora, io credo che sia importante sottolineare un aspetto, che le crisi sono sempre delle cartine al tornasole. I sociologi studiano spesso le crisi perché consentono di guardare cosa succede nella normalità, no? Allora, noi abbiamo a che fare con una società, la nostra, che è fortemente asimmetrica, perché Anche i dati prima della crisi ci dicevano delle cose, no? Sugli squilibri, sulla precarietà, sulle asimmetrie orizzontali e verticali, insomma, su un contesto che era fortemente squilibrato. Le crisi consentono, nel bene e nel male soprattutto, direi, di mettere in evidenza queste criticità. Allora le vediamo, insomma, le vediamo nel fatto che le donne sono diversamente presenti nei contesti. 68%, quel dato lì non è 68% degli operatori sanitari in generale, è 68% degli operatori colpiti dal Covid. Quindi, sebbene il Covid colpisca fisiologicamente maggiormente gli uomini, sono molte di più le donne colpite professionalmente perché sono di più le donne che lavorano in questi settori, no? Quindi, c'è uno squilibrio nella posizione, c'è un carico di lavoro domestico che è squilibrato e che viene fuori con tutta la sua forza in questo caso, no? Perché nel momento in cui le scuole chiudono, la gran parte del carico finisce sulle spalle delle donne che sono a casa e che si trovano loro a fare questa cosa che io non chiamerei smart working, ma preferisco chiamare home working perché non è molto intelligente. È un lavoro a domicilio di emergenza in cui tu fai tutto il lavoro solito, in più però c'hai anche i figli o le persone che devi normalmente assistere accanto. E poi c'è tutto lo scenario futuro della crisi economica e occupazionale che sappiamo già con certezza che colpirà prevalentemente settori ad occupazione femminile. Quindi diciamo che questa crisi fa scoppiare una situazione che era già presente. Ecco, le crisi però possono essere anche opportunità, possono essere anche, anzi opportunità forse non mi piace del tutto, occasioni, diciamo, occasioni per accorgersi che qualcosa non sta andando bene e cambiarlo. E questo è quello che in effetti ci si poteva aspettare, che da quanto vediamo rispetto alle nomine ci disillude un po', insomma, però insomma, se vogliamo essere ottimisti possiamo pensare che ci sono in questa situazione anche degli elementi. Il ricorso alla tecnologia in questo momento appunto è problematico, ma potrebbe poi essere gestito meglio. Il fatto che ci siano padri che comunque stanno a casa perché molte donne sono occupate potrebbe anche in qualche modo instaurare equilibri diversi. Quindi ci sono tutta una serie di elementi che ci fanno anche pensare che si potrebbe cambiare. Certo, è difficile cambiare situazioni radicate, è difficile quando ci sono resistenze politiche anche o incapacità di visione forti in questo paese, di più magari rispetto ad altri, perché in alcuni paesi in realtà dove ci sono anche premier donne che si sono mosse molto, molto bene, e non tanto perché sono donne, ma perché si trovano anche in un contesto che è più attento, più sensibile. E cito solo una cosa e poi mi fermo, perché se no mi pare rubo troppo tempo, ma alcune di queste premier, per esempio, hanno considerato il tema dei figli, il tema dei bambini. L'ha fatto la premier finlandese, l'ha fatto la premier neozelandese, anche quella norvegese. Hanno fatto conferenze stampa in cui hanno parlato ai bambini, hanno nominato i bambini. Da noi questo non è successo. Allora, si può fare, sono opportunità, sono anche occasioni, però bisogna che ci sia una volontà politica che in questo momento io fatico un po' a vedere, però diciamo, noi è importante prendere voce, è importante dirlo, e forse magari a forza di dirlo e dirlo in tante o in tanti, qualcosa si può cambiare.
Giovanna, te che pensi? Te che nella politica ci sei stata per tanti anni.
Sì, infatti ho deciso di non starci più, ma adesso al di là di questo, che è una considerazione tutto personale, infatti condivido pienamente quello che diceva Barbara, che le crisi mostrano il volto peggiore delle società, no? Perché comunque poi vanno a irrigidirsi, vanno a irrigidirsi a determinate modalità di gestione della politica, ma non solo, ma anche di altro tipo di relazione, quindi condivido pienamente questo passaggio. Chiaramente il dato delle donne che si sono ammalate di Covid-19 e impegnate nei servizi sanitari, così come appunto nel commercio, come in altri settori, mostra che comunque la società, e su questo mi ripeto, lo stampo patriarcale, l'impostazione patriarcale della società crea uno squilibrio anche nella parte economica, no? E quindi anche come si sviluppa poi il processo economico all'interno delle società, perché comunque le donne sono particolarmente impegnate in alcuni settori produttivi piuttosto che altri. E quindi più nel terziario, più nell'economia della cura, piuttosto che nell'economia reale, nel manifatturiero, che sono specificatamente settori produttivi dove comunque gli uomini sono impegnati e dove comunque gli uomini hanno quasi tutti comunque i ruoli anche più forti, di manageriali anche più importanti. È importante che, e quindi questo è un ulteriore parte dello squilibrio che c'è all'interno delle società. E io credo fortemente che in alcuni paesi le cose siano andate meglio perché comunque chi in quel momento, in questo momento, sta gestendo il processo decisionale della crisi e della fase post-crisi sono comunque donne. Perché comunque le donne portano una visione, portano un punto di vista, portano una gestione delle cose e quindi della cosa pubblica e quindi delle politiche pubbliche differente. Questo è una cosa che mi piace sottolineare. Penso anche che la mobilitazione di questi giorni sia importante, il fatto che comunque le donne si siano mobilitate, poi ognuno l'ha fatto con ovviamente il suo vissuto, il suo portato, no? Noi abbiamo preferito farlo come donne comuni, senza portare il volto della particolare esperienza, ma abbiamo puntato sul fatto che le donne tutte contribuiscono comunque alla crescita economica di questo paese in modo importante e quindi devono essere considerate. Credo che il movimento, se nasce un movimento, se sta nascendo un movimento, si debba comunque rafforzare, cioè la voce delle donne deve essere sempre più forte su questo tema, perché io temo fortemente che la gestione della transizione post-crisi acuta, possa essere un momento davvero di arretramento dei diritti delle donne e del protagonismo delle donne.
Ecco, io vorrei ricordare Francesca, per i nostri ascoltatori, che stiamo chiacchierando di donne e di conseguenze, in particolare sulle donne della crisi che stiamo vivendo, con Barbara Poggio, che è docente e sociologa all'Università di Trento, Giovanna Martelli, che ha appena finito di parlare, politica italiana, che è stata deputata per Sinistra Italiana, e vorrei adesso anche coinvolgere un'amica, Alessandra Filabozzi. Perché lo abbiamo sentito, c'è questo ritorno, questa segregazione in casa che ovviamente abbiamo vissuto tutti in modo assolutamente diversificato, a seconda della classe sociale, delle disponibilità di ognuno, a partire dal fatto di avere un appartamento più o meno grande, ma è una segregazione che ovviamente ha influenze e conseguenze più gravi. Ancora una volta sulle donne. Alessandra Filabozzi, voi state registrando questo problema dal vostro osservatorio? Io ricordo che tu fai parte del centro antiviolenza Donna Lisa di Roma.
Sì, dunque vi posso testimoniare appunto che abbiamo avuto in questo periodo un andamento delle donne che ci hanno contattato piuttosto diverso rispetto al solito. E questo nostro registrare questo dato è suffragato anche dai dati dell'Associazione Nazionale Dire, di cui noi facciamo parte. E dunque all'inizio c'è stato praticamente un silenzio. Ci hanno contattato principalmente donne in grossa crisi, ma che già avevano un percorso di accompagnamento con noi. E poi negli ultimi 15-20 giorni c'è stata di nuovo un'esplosione, invece, un'esplosione anche di nuovi contatti. Quindi questa situazione di crisi ha decisamente, riportato alla luce il problema, anche la convivenza forzata con l'aguzzino, lasciatemelo dire, non è certo stato facile. Posso riportare anche i dati dell'Associazione Nazionale che ha fatto un rilevamento statistico tra tutti i centri dell'Associazione Dire, che sono, circa 100. Tra il 2 marzo e il 5 aprile. In questo periodo si sono avute 2.867 donne che si sono rivolte ai centri antiviolenza in tutta Italia, un numero molto grande, è il 75% in più del numero, che avevamo avuto nella precedente rilevazione statistica. Ma inoltre c'è un andamento molto diverso perché di queste donne solo il 28% sono nuove e il 70%, il restante numero è invece di donne che già erano seguite, che hanno visto aggravata pesantemente la loro situazione durante questo periodo di convivenza forzata. Ma questo dato è esattamente l'opposto di quello che si registra normalmente, cioè normalmente si hanno più contatti da donne nuove e poi abbiamo il resto di donne che si continuano a seguire. Quindi, diciamo, questa condizione di forzata convivenza ha esacerbato non solo nella società quello che voi avete giustamente rilevato, cioè il fatto che per gestire un'emergenza sembra che la questione di genere debba essere accantonata. Quello che invece noi diciamo è che la questione di genere è il problema, non va accantonata perché va risolta insieme al resto del problema. Appunto, la crisi può essere un'opportunità di cambiamento, ma solo se riusciamo a gestirlo, questo cambiamento. Quindi
Ale,
questo, oh, sì.
infatti volevo chiederti, anche perché ricordo che Alessandra, te cos'è che sei, fisica?
Sì, sono fisica, lavoro
Ecco.
all'università e giustamente rilevo anche in questo tetto di cristallo che c'è nell'università il fatto che e, diciamo, si siano rivolti ai cosiddetti esperti solo nelle posizioni apicali. Le posizioni apicali sono, se noi guardiamo i numeri nelle università, sono occupate per lo più da uomini. Ma guardate, io sono anche rappresentante della mia area fisica al Consiglio Universitario Nazionale e anche lì ci stiamo scontrando con le stesse questioni, cioè quando portiamo alla luce la questione di genere, questa viene sempre dopo. Ecco, secondo noi invece la questione di genere è la questione della politica, cioè il problema, per esempio, che il dato della cura, il dato di cura, il lavoro domestico, il lavoro di cura non venga considerato come dato economico, è un problema da portare alla luce perché questo è un lavoro sommerso, non pagato, non riconosciuto, che viene svolto principalmente dalle donne e che porta economia al paese.
Sì,
Ma appunto.
tra l'altro ricordo Alessandra che un dato economico importante che per esempio per le badanti e per tutta un'altra serie di professioni della cura in stragrande maggioranza, che vedono in stragrande maggioranza la presenza delle donne, non è prevista per esempio la cassa integrazione, no? Come per altri lavoratori e lavoratrici. Ecco.
Certo.
Ale, io volevo chiederti, no, avevo piacere di ricordare il tuo lavoro, anche proprio giustamente come hai spiegato te per i discorsi che si facevano, però tu sei anche parte, sei stata comunque parte attiva e lo sei ancora, credo, di Attacca Italia e quindi mi piaceva fare con te, anche se l'hai già iniziato in maniera autonoma, un breve flash sulle prospettive dal punto di vista economico. Che possiamo mettere in campo. Però prima, tornando al tuo centro antiviolenza, proprio una domanda pratica. Voi com'è che avete, organizzato il lavoro in questo momento in cui voi non potevate uscire, non potevate incontrare le persone, le donne che avevano bisogno? Com'è che
Sì.
avete organizzato le cose?
Allora, guarda, finora abbiamo continuato i colloqui solo telefonici, e quindi questo è stato anche molto pesante per chi aveva il telefono, perché le chiamate si sono intensificate a tutte le ore, chiedevano risposte e poi per lo più queste risposte non c'erano, perché ovviamente non abbiamo la bacchetta magica. Ora ci siamo organizzate per fare dei colloqui via Skype, ma sempre cercando di garantire l'anonimato, nel senso, noi cerchiamo sempre di garantire la donna. Per cui le schede che noi abbiamo sono assolutamente anonime, i dati sono accessibili solo a noi, eccetera, eccetera. Quindi cercando di tutelare al massimo la donna, ma capiamo che questa è una possibilità di cui possono soffrire solo alcune, quelle per esempio che si possono liberare per un certo tempo, quelle che hanno accesso a Skype, che non hanno difficoltà con lo strumento digitale, insomma, ci stiamo organizzando in questo modo, però già non dico la settimana prossima, ma fra 2 settimane penso che riusciremo a riaprire anche i colloqui individuali presso il nostro centro con le dovute precauzioni. E questo lo stanno facendo, ho contattato anche altri centri di Roma, per esempio Differenza Donna lo sta facendo già, hanno ricominciato anche loro ad aprire i centri ai colloqui individuali perché ce n'è un assoluto bisogno.
Sì,
Per
io.
quanto riguarda, eh sì.
Vai, 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 Alessandra, finisci,
No, no,
finisci.
mi stavo collegando così agilmente alla questione attack. Proprio per la questione per attack, abbiamo curato un gruppo di donne di attack la pubblicazione di un granello di sabbia il mese scorso, interamente dedicato alle economiste femministe. E il granello di sabbia è una pubblicazione online che la nostra associazione, produce ogni 2 mesi. E in questo caso noi abbiamo tradotto tutto un dossier fatto da economiste spagnole, perché esiste questo gruppo molto interessante di economiste femministe che si chiamano Economistas Sin Fronteras, che hanno prodotto questo insieme, insomma, di questo lavoro molto interessante, a che appunto parla molto del lavoro di cura, di come valutare questo lavoro. Tra l'altro anche il nostro Istat tiene conto di fatto in parte del lavoro di cura in alcuni suoi conti che chiama conti satellite, come ci ha detto un'altra nostra comune amica Federica Battellini, che fa parte del centro ma anche lavora all'Istat e lavora proprio sul PIL. Quindi ecco, diciamo che c'è molto da studiare, da lavorare per portare alla luce quello che in realtà è sotto gli occhi di tutti. Io direi, per esempio, anche l'ultima chiamata proprio per domani, no? Il 1º maggio, di Non Una di Meno, del movimento Non Una di Meno, riporta alla luce questo fatto del lavoro di cura non valutato, non considerato, insomma, ma non considerato con forza, ma voglio dire, io lo rivendicherei come un dato di altra economia che noi dobbiamo rivendicare, non come una cosa che è, come dire, confinata appunto nell'ambito di attività delle donne. È un lavoro di cura di cui ci dobbiamo rimpadronire tutti e tutte, cioè è un lavoro da valorizzare, così come Francesca all'inizio parlava del lavoro dell'orto, no? È un lavoro di cura di noi, del nostro vicinato, familiare o meno, ma anche della natura, di cui noi ci sentiamo parte e che dobbiamo rivendicare come nostro.
Sì, tra l'altro io rimbalzo su questa cosa che ha appena detto Alessandra. Noi abbiamo chiamato questo piccolo esperimento radiofonico Cura Radio, magari anche un po' inconsapevoli, no, di quello che avrebbe potuto significare. In verità poi ci accorgiamo che risuona prima di tutto con gli studi di tantissime economiste femministe che per prime, no, hanno messo in evidenza il valore sottorappresentato del lavoro di cura, della riproduzione sociale che è così importante nei settori economici, ma che non viene messa mai in evidenza, non viene contabilizzata. E forse se dovessimo, come dire, girare in modo positivo, prendere la crisi come uno spunto di riflessione, forse dovremmo partire proprio da qui, in questo rovesciamento al quale assistiamo e che ci avete illustrato, no? Del fatto che non, le donne sono sottorappresentate nei comitati tecnici e invece sono sovrarappresentate nel lavoro di cura. In questo rovesciamento forse dovremmo trovare il modo di portare avanti una battaglia per ripartire, per costruire una società della cura che si basi proprio su queste esperienze, sulle esperienze delle donne, su questa parte del lavoro di riproduzione sociale che non viene mai preso in considerazione. Barbara Poggio.
Sì, assolutamente. Quando prima parlavo di cogliere questa situazione anche per un cambio di paradigma, credo che la parola fondamentale, la categoria centrale sia la parola della cura, insomma, della cura delle relazioni, ma anche della cura dell'ambiente, insomma. Noi I dati ci dicono anche che questa cosa è successa perché non abbiamo avuto cura del nostro ambiente. Questa è una conseguenza, adesso abbiamo detto la deforestazione, insomma, il fatto di non, o non abbiamo avuto cura della nostra sanità, non abbiamo avuto della cura della società, insomma, c'è un'incuria, sociale, ambientale che ha prodotto quello che vediamo oggi. E se non, da qui non riusciamo a capire, non riusciamo a imparare che invece. La risposta è restituire valore alla cura, ma invece la risposta diventa fare quello che facevamo prima, nello stesso modo farlo ancora di più, come penso dal punto di vista dell'ambiente lo sappiamo, che crisi precedenti, magari anche non così grandi, però non hanno visto poi una presa di consapevolezza successiva, si è tornati a produrre ancora di più perché si doveva anche produrre quello che non era stato prodotto nel frattempo, no? Ecco, se noi andremo avanti in questo modo, io sono fortemente pessimista. Se noi riusciremo a invece cogliere questa occasione per ripensare, ritrovare il senso, restituire valore alla cura, credo che allora nel male, nel dolore, nella drammaticità di questa situazione, però potremmo dire che almeno qualcosa è servita, che le morti non sono state vane, che la sofferenza ha portato comunque a una consapevolezza.
Sì, tra l'altro, appunto, Alessandra ricordava il bel numero di granello di sabbia che io mi ero divorata, proprio perché non è neanche semplice a volte trovare una buona letteratura, una buona riflessione, insomma, su certi argomenti. E una delle frasi che mi ricordo che era molto bella era questa di visibilizzare l'invisibile. Giovanna, a te che pensi, insomma, dal punto di vista, appunto, delle azioni politiche? Che tipo di panorama pensi che si possa delineare? Io, insomma, insisto nel concetto della necessità che abbiamo di essere molto attente in questo momento qua di quello che ci si sta disegnando attorno. Con Cura Radio abbiamo toccato nelle ultime settimane tanti segmenti di questo puzzle che si sta appunto costruendo e quindi dobbiamo farci trovare pronte e dobbiamo farci trovare consapevoli.
Beh, sicuramente dobbiamo farci trovare pronte, dobbiamo essere consapevoli, come io immagino comunque già moltissime di noi siano consapevoli, no? Non è casuale il fatto che comunque il tasso di natalità in Italia sia quello che è, perché comunque la scelta della maternità, la scelta della genitorialità, che è una scelta sempre più consapevole, ovviamente fa decidere alle donne per l'insicurezza, per la precarietà, per il fatto che comunque c'è un degrado ambientale che è quello che vediamo, quello che conosciamo e quello che stiamo vivendo, ahimè, anche con questa pandemia, chiaro che fa scegliere e decidere di non fare più figli, no? Oppure di farne pochi e quindi insomma il tasso di natalità è questo. Credo che noi ci dobbiamo assolutamente organizzare, ci dobbiamo movimentare, ci dobbiamo far emergere la forza delle donne, perché la forza delle donne ha consentito a questo paese, anche nei momenti più bui, comunque di rinascere, di risorgere, di trovare la strada migliore, no? Quindi, insomma, questo l'abbiamo visto nella storia, la nostra storia è fatta di questo, è fatto dell'impegno di tutte le donne che comunque hanno scelto appunto la strada della liberazione, la strada delle battaglie per i diritti, la strada per rendere migliore la società tutta, non solamente la società per le donne, no? E quindi
E su queste parole, Giovanna, mi aggancio per lanciare un piccolo stacco musicale che abbiamo scelto per ricordarci le battaglie, per ricordarci le lotte sociali, per ricordare che domani è il 1º maggio, sulla pagina del Centro Donna Antiviolenza Lisa vediamo campeggiare la figura forte di un 1º maggio femminista. E anche se non potremo neanche domani essere per le strade, così come il 25 aprile, abbiamo visto che comunque questi snodi, queste date, le riusciamo a vivere con molta passione e ricordandoci dei valori e vivendo i valori in una maniera particolare, visto il momento particolare che stiamo vivendo. Chiederei quindi gentilmente a Mattia di far partire questo pezzettino, così chiamiamo anche la nostra quarta ospite, che è Agito Ideo, che è una carissima amica e che completa il nostro piccolo puzzle di oggi.
Ecco qua.
Noi appena siamo nate, ci troviamo già sposate, la vita nostra è già decisa, la carriera è questa qua. E se per mala sorte il matrimonio non funziona, non abbiamo
Pronto?
nessuna scelta, la famiglia è schiavitù. Noi appena siamo nate, ci troviamo già sposate, la catena spezzeremo della nostra schiavitù. Il marito t'ha stufato, tu non te ne puoi andare, soldi tuoi tu non ne hai. Non ti han pagato mai per la casa e per i figli, tu continui.
Eccoci qua, Francesca. Io volevo approfittare per ricordare, ascoltando questa bellissima canzone che ci riporta ovviamente agli anni 70, che noi domani sera, proprio in occasione del 1º maggio, dedicheremo una puntata della nostra cura radio, alla canzone sociale proprio. C'è con noi Agitu. Ciao Agitu.
Ciao, buonasera, bentrovati.
Ciao Agito, come stai? Ti abbiamo
Ciao
bloccato.
Francesca, ci siamo.
Ci siamo, ce l'abbiamo fatta. Allora,
L'abbiamo
bene.
rincorsa per 2 settimane.
Esatto. Allora, Agito,
L'abbiamo fatta, dimmi.
le nostre compagne di avventura te le ho presentate pomeriggio, però ti riassumo un pochino quello che è stata la nostra prima parte di Cura Radio con Barbara, Giovanna e Alessandra. Abbiamo cercato di fare un po' un quadro di quello che ci sta succedendo attorno, sia da un punto di vista sociologico che dal punto di vista della politica, che dal punto di vista economico anche, anche raccogliendo la testimonianza di Alessandra sulla sua esperienza al centro antiviolenza Elisa di Roma. E con te vorremmo concludere questa carrellata, però partendo prima da una cosa, insomma, che è successa oggi. Te oggi sei riuscita a tornare finalmente al mercato?
Sì, oggi abbiamo ripreso il mercato del contadino, quindi una piccola speranza di un ritorno un po' alla normalità. Per cui c'era questo entusiasmo anche dell'incontrarsi, del trovarsi e tornare un po' alla routine normale. Quindi ti sembra un po', che si torna piano piano verso la normalità. Ecco, speriamo che
Ecco.
continui perché comunque la parte della commercializzazione dei prodotti è la parte molto importante per il nostro settore, per il nostro lavoro, per i contadini, perché abbiamo prodotti deperibili che hanno bisogno di essere venduti in tempi molto brevi e quindi speriamo, anche fin dall'inizio non abbiamo capito neanche la decisione del comune, di quello di chiudere il mercato dei piccoli produttori, si poteva comunque continuare con distanziamento dei banchetti e la distanza di sicurezza. Però va bene, in qualche modo ce l'abbiamo fatta, la speranza che prosegua questa vendita del mercato per avere anche relazioni con altri produttori e un po' per tornare a quella che è la nostra realtà normale, ecco.
Aghitu, permettimi, noi abbiamo dedicato questa trasmissione alle donne, a questo momento così particolare che stiamo vivendo tutti, alle conseguenze in particolare sulle donne della pandemia. Tu sei una pastora. Io, tra l'altro, recentemente, anzi l'anno scorso, proprio al Festival del Film di Montagna di Trento, ho visto un bellissimo documentario sulle donne pastore in Italia. Che cosa vuol dire? Mi ha sempre incuriosito questo tema. Che cosa vuol dire essere pastora e donna insieme? Le risposte ovviamente variavano nel documentario. C'è chi diceva, ma in fondo non c'è una grande differenza. Tu cosa ne pensi invece? Qual è la tua posizione su questa cosa? Te l'avranno chiesto miliardi di volte.
Allora, ti dico, per me, cioè inserirmi nel contesto italiano, nel mondo della pastorizia italiana, tu devi considerare che io sono una persona comunque di colore, che viene da fuori, che lavora nei contesti molto isolati fuori dalla città. Per cui, magari vado a spaziare spazi o zone dove ci sono le persone che non hanno mai visto una persona di colore. Per la maggior parte poi è un settore strettamente maschile, l'attività della
Certo.
pastorizia qui in Trentino è sempre portata avanti da maschi e da aziende che si trasmettono da figlio, da papà al figlio, dal nonno al figlio o al nipote, per cui la mia personalità, cioè in qualche modo interrompe questo routine che comunque accompagnava questo settore. Per cui è stato molto difficile, soprattutto la relazione sociale con i contesti dove andavo a operare. Per me è
Aghito, ah
assolutamente una.
scusami, vai.
Per me è un'attività assolutamente normale perché io vengo da una famiglia, cioè da una tribù molto matriarcale, la pastorizia è gestita dalle donne, le donne hanno un ruolo in agricoltura molto centrale e quindi è una cosa assolutamente naturale. Però mi sono resa conto che qua nel mio contesto in Trentino per gli altri non era una cosa normale, quindi farsi accettare nelle zone dove opero non è stato abbastanza facile, non soltanto nelle zone dove opero, ma all'inizio anche cominciando dagli uffici provinciali, dai veterinari stessi, che comunque io sono una realtà nuova, dicono ma come, no? E
Certo,
quindi non è stata facile, ecco.
lo immagino.
Senti, Aghito, te oltre che pastora e donna etiope, perché insomma bisogna anche ricordare questo, te sei scappata dal tuo paese per il tuo attivismo politico, sei anche una sociologa, ti sei laureata con una bellissima tesi sul land grabbing. Lo dico perché me l'avevi passata qualche anno fa, quindi qualche stralcio ero riuscita a leggermelo. E mi interessava una tua riflessione su quello che hai detto proprio sul mercato dei piccoli produttori, perché è stato un tema forte di
Sì,
queste
e alla fine poi
settimane.
dopo sono tornata a fare la. Si sento a strati.
Vai Francesca,
Scusami,
finisci la
ti
domanda.
stavo chiedendo,
Pronto?
magari ti rifaccio la domanda?
Ci sei, Aghi, tu?
Sì, non ti ho sentita.
Ah, ti
Sì,
rifaccio la
sono
domanda. Allora, mi
in sento.
interessava una tua riflessione. Quando tu hai parlato del tema dei piccoli produttori che finalmente sono riusciti, quindi voi siete riusciti oggi a riandare ai mercati dopo tante settimane, questa qua è una riflessione secondo me interessante perché ha fatto capire quali sono stati alcuni tipi di scelte anche dal punto di vista economico. Tante persone hanno chiesto, hanno riflettuto sul fatto che magari era più sano stare in un mercato e anche più sano mangiare le cose di un mercato, appunto, dei piccoli produttori. La scelta è stata un'altra. Quindi c'è una riflessione anche economica dietro a questa decisione, che probabilmente fa parte anche del racconto ampio che stiamo cercando di fare adesso, che da una parte predilige le grandi produzioni e non i piccoli produttori, e dall'altra parte cerca di tagliare fuori le donne dagli spazi apicali, dagli spazi decisionali. Sono connesse, secondo te, queste dimensioni, e come eventualmente?
Allora, innanzitutto, appena è successo la chiusura del mercato, io ho fatto la mia domanda, ho scritto anche all'assessora all'agricoltura che mi diano una spiegazione, perché anche perché noi siamo in piena produzione, io ho spiegato la mia realtà di preciso con 180 capre in piena produzione, che comunque fermare il mercato sarebbe la morte per noi, e con un danno economico che incide sulla nostra attività. Non possiamo mettere i ragazzi in cassa integrazione perché siamo in piena produzione. È assurdo, non trovo nessun senso logico della chiusura, una spiegazione, ma nessuno ci ha dato una spiegazione, a parte che da domani non potete venire al mercato. Però poi dopo la cosa molto interessante è un pensiero fragile, comunque deciso da un sindaco di Trento, Andreatta, senza confrontarci con noi. Cosa possiamo garantire per quanto riguarda garantire la sicurezza? È stato deciso punto e basta, senza darci nemmeno una spiegazione. Però la cosa bella poi, tutte le persone si sono chiesti, ma come mai tutti i consumatori? E poi il mercato dell'economia solidale, i gruppi di gas, i richiedenti terra si sono mossi, hanno creato questo Intergas per creare una nuova forma di vendita, e quello della consegna a domicilio. E quindi in qualche modo poi dopo abbiamo dovuto rabbattarci e creare questa nuova forma di vendita, andando porta a porta. Ovviamente comporta c'è una molla di lavoro nuovo e perdita di tempo in giro, però poi dall'altra parte poi incontri queste persone che sono i nostri clienti, che comunque hanno anche deciso di privilegiare il consumo del prodotto del territorio e sostenere attraverso il loro consumo i piccoli produttori che sono stati messi in difficoltà. Quindi anche da questo aspetto negativo abbiamo tratto questa parte positiva, ecco.
E quindi diciamo, concludiamo questa nostra puntata con la tua testimonianza, Ghito, la testimonianza di una lavoratrice, e domani sarà la festa delle lavoratrici e dei lavoratori, il 1 maggio. Noi abbiamo celebrato con grande emozione il 25 aprile e cercheremo di farlo qui a Cura Radio anche con il 1 maggio. Io vi preannuncio già che domani sera parleremo di canzone sociale, di canzone del lavoro. Avremo con noi, beh, un'autorità in questo campo che è Cesare Bermani, storico orale, uno dei grandissimi storici della Resistenza in questo paese, ma non solo, uno degli attivisti del nuovo canzoniere italiano, che diede poi vita al folk revival negli anni 70. Avremo con noi Antonio Fanelli, anche lui si è occupato di canzone sociale per l'Istituto Ernesto De Martino, e poi parleremo di canzone sociale anche alle nostre latitudini con degli altri ospiti. Avremo con noi anche uno dei componenti della Rakatum Band, una band che qui a Trento raccoglie tanti musicisti e musiciste che sono senza fissa dimora, e domani ci presenteranno una canzone che ha a che fare con la ricerca del lavoro. Quindi Io ringrazio tutte le nostre ospiti di questa sera. Io lo ricordo, era con noi, è ancora con noi Barbara Poggio, docente e sociologa dell'Università di Trento. Ciao Barbara, grazie.
Grazie, grazie a voi, buona serata.
Giovanna Martelli, politica italiana, già deputata per Sinistra Italiana. Ciao Giovanna.
Ciao, ciao, grazie a voi, grazie a tutti.
Ciao, ciao.
E Alessandra
ciao,
Filabozzi.
Ciao, ciao.
Alessandra Filabozzi del Centro Antiviolenza Donna Lisa di Roma. Ciao Alessandra, presto.
Ciao, ciao, grazie.
E la nostra Ghitu. Ciao Ghitu, grazie
ciao,
per essere
ciao,
stata con
ciao,
noi.
Ciao, grazie, a presto. Ciao, ciao ragazze, ciao, un abbraccione
ciao.
Grandissimo, grazie a tutte.
E quindi
ciao,
Francesca,
ciao, ciao.
Francesca, appuntamento a domani?
Sì, lasciami dire comunque, lasciami... così riordinare un attimo le emozioni, le idee, perché comunque è stato bello stare con tutte queste donne così forti e così importanti.
È
ci hanno
bello,
preparato
sì.
bene la giornata di domani. Domani te ci riempi di canzoni invece, quindi
sì, canzoni alla grande, assolutamente, anche perché noi abbiamo una tradizione di canzone sociale che è meravigliosa, bellissima, tra l'altro alla quale hanno contribuito tantissime, tantissime donne, e sentiremo la voce di alcune di loro domani sera, e sarà una puntata, spero, spero emozionante, Francesca. Ci salutiamo
sarà
così.
Di sicuro, Mattia.
Ci salutiamo dunque così, ciao Francesca, e mandiamo la sigla.
A domani, un abbraccio.
A domani, un abbraccio a te, ciao.